Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Eccoci all'appuntamento del martedì e della domenica con la rubrica dedicata alla storia e le storie di Roma. Un saluto da Eliana Astorri, con noi il giornalista Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
Benvenuti a tutti a voi altri e un saluto a tutti. E vediamo di concludere questa storia.
E infatti ci siamo lasciati alla fine di dicembre, dopo la nostra seconda passeggiata lungo le mura di Roma e la visita alle porte della nostra città. Le ultime visitate, ricordo agli ascoltatori, sono state le porte da Porta Pia fino a Porta Metronia.
Esatto. Oggi, qui una piccola nota, l'inno che abbiamo trasmesso era l'inno molto speciale di Puccino, era l'inno a Roma di Mascagni, che Mascagni compose in onore della allora principessa, poi morta tragicamente, ma Mafalda. Questa è una precisazione. L'altra precisazione la faremo durante il discorso sulle tecniche della difesa delle mura di Roma. Allora, partiamo dalla Porta Latina. Porta Latina è una porta ancora molto bella, che dimostra la sua potenzialità anche militare, perché era una porta che dava accesso a Roma da parte dei viandanti che venivano dal lago romano del sud, ossia dai castelli, dalla pianura di Cisterna, eccetera. Era una latina, perché si congiungeva con la via latina che allora passava appunto sotto i castelli e andava verso Velletri. La Porta Latina, fra le varie storie che si raccontano della sua vita, c'è un aneddoto molto importante. La presa di Roma, Porta Pia, la solita Porta Pia, Porta San Pancrazio, poi lo vedremo. E poi ci fu Porta Latina, perché Porta Latina formò un nucleo di resistenza pontificia avanti a un attacco di truppe reali. Quindi Porta Latina dovevo considerarla la terza porta di Roma che fu attaccata nel 70. Passiamo adesso, ripeto, si poteva ancora parlare ore su Porta Latina, ma passiamo a Porta San Sebastiano. Porta San Sebastiano, che è praticamente, viene anche chiamata Porta Capena, perché era la strada che apriva a Capua.
Perché parte da piazza di Porta Capena poi, no?
Sì, ma è Capena perché...
La via Appia Antica.
Da Capua, è la Porta Appia Antica. Oh, qui c'è una curiosità, andiamo per curiosità. Chi arrivava a Porta Capena, ossia a Porta San Sebastiano, con la carrozza, con i cavalli, eccetera, doveva lasciare carrozza e cavalli in un parcheggio che c'era intorno a questa porta. Perché? Perché per evitare l'afflusso della gente, del traffico a Roma. Non so perché si facesse forse solamente per questa porta e non per le altre, ma però c'era un parcheggio e la gente doveva o con mezzi locali o a piedi entrare a Roma. Quindi questa è una cosa curiosa. Ma qui senza chiedere però il permesso entrarono tre truppe importanti di eserciti invasori. Carlo V il 5 aprile del 1565. E poi rientrò Marcantonio Colonna nel 1571, che era di ritorno da una battaglia compiuta in Oriente, e si portò appresso 150 prigionieri turchi che ovviamente sfilarono sotto la Porta Capena come prigionieri legati, come si diceva allora, con uno con l'altro, con delle catene. Ma se continuiamo il nostro viaggio, il viaggio lo facciamo esternamente perché siamo su quei viottoli che costeggiavano le mura. E qui arriviamo...
Renato, parliamo delle mura latine.
Parliamo delle mura di Roma.
Questo tratto che parte da Porta San Sebastiano sono le mura latine?
Sono mura aureliane sempre.
Aureliane.
Aureliane, sempre aureliane, che proseguono, fra parentesi, Roma credo che sia l'unica città al mondo che ancora conserva la maggior parte delle sue mura come storia delle antiche battaglie, delle antiche difese, perché sui 17 chilometri del perimetro credo che almeno 12 ancora esistano, le mura dalla Porta Flaminia a Porta Maggiore, ancora esistono le mura come un tempo, è forse una delle poche città al mondo. Dunque la Porta Ardeatina, diciamo, porte non importanti né dal punto di vista storico né dal punto di vista artistico, perché dopo la Cristoforo Colombo noi vediamo ci sono i bastioni di San Gallo, alla fine di Cristoforo Colombo ci sono le mura che non hanno più la porta ma hanno i fornici che sono stati trasformati per le opere moderne, per il passaggio delle macchine e delle automobili, sono stati trasformati, e presso a poco vicino ai bastioni di San Gallo c'era la Porta Ardeatina. Poi passiamo alla Porta di San Paolo, che è molto più importante, che ancora ben si vede, che è appoggiata praticamente alla piramide di Caio Cestio. Aureliano, nel disegno delle fortificazioni di Roma, volle immettere la piramide accanto della Porta di San Paolo. C'era un'altra piramide più in là, verso il Tevere, ma fu demolita perché dava fastidio alla difesa della città. Nel frattempo dobbiamo tenere presente che questa piramide è una tomba, la tomba di Caio Cestio, e quindi è un monumento romano anche sacro per la romanità. Tutti sanno che Porta San Paolo si svolge la grande battaglia dell'8 settembre del 43 fra partigiani, truppe regolari e tedeschi. È qualcosa che tutti sanno e che si ricorda con emozione, perché fu l'ultima battaglia combattuta ai piedi delle mura di Roma. Però la storia risale a molto tempo prima. Dunque nel 357 entrò dalla Porta San Paolo un obelisco che era destinato a uno dei tanti obelischi di Roma. Poi nel 549 ci fu un'invasione dopo Cristo, ci fu un'invasione dei Goti, e nel 1200 il re di Napoli forza la Porta San Paolo per entrare a Roma. Quindi fu varie volte bombardata da attacchi nemici questa porta. Veniamo adesso a un'altra porta sempre nel periodo lungo le mura aureliane, che è la Porta Portese, porta che tutti conoscono per via del mercato di Porta Portese. Porta Portese che è praticamente quasi vicino al fiume.
Quella è intatta, Renato? La porta di Porta Portese, insomma, sì. È intatta, mi sembra.
La porta è intatta, molto di queste, anche Porta San Paolo è intatta, solamente non ci passa più nessuno sotto perché è deviata il traffico. A Porta Portese credo che ancora si passi sotto.
Sì,
il
sì, quando non c'è il mercato sì, si passa.
E a suo lato, fra la porta e il Tevere, delle costruzioni antichissime, sono le zone di deposito del materiale che arriva a Roma appunto dal mare, da Ostia, e veniva qui depositato. E poi queste costruzioni di ricce furono trasformate anche in cantiere navale e in cantiere ferroviario, perché lì arrivava la linea nel 1860, arrivava la ferrovia Civitavecchia a Roma, e c'era il ponte, eccetera. Andiamo avanti, siamo con Porta Portese, la quale è la porta attuale, quella che voi vedete, che come dice Liara ci si passa ancora sotto, è del 1644. Una porta agevole, non ha caratteristiche estetiche molto importanti, però è una porta interessante anche per il suo traffico. Cioè. Andiamo ancora oltre e salendo verso Gianico troviamo la Porta Settimiana, che è praticamente Gianicolo, poi c'è Castere e Ponte Sisto, no?
Quella è stata proprio restaurata perché è veramente intonsa.
Settimiana, sì, esatto, ma fu questa qui, la porta che forse è prima del circuito aureliano, perché fa parte del circuito severiano, nel quanto fu fatta da Anco Marcio, niente di meno, per la difesa della zona di Trastevere, una porta che appunto è stata letterata, è molto importante, però non aveva neanche avuto nella storia un grande traffico. Poi andiamo su per la Montagnola, ossia per il Giardicolo, e troviamo la porta Aurelia o porta San Pancrazio. Molti pensano a Aurelia perché viene dall'Aurelia. No, si dice che il nome di porta Aurelia non sia tanto dovuto alla strada, ma alla aurea, all'oro, perché sembra che la porta sia stata costruita con una sabbia che sì, tipo Saxarube, no? Un rossastro che ricordava l'oro. Questa potrebbe essere l'origine del nome della porta aureliana. Noi dobbiamo ricordare che la porta fu demolita varie volte per combattimenti e qui fu la dura battaglia del 49 con Bixio, che si difese Roma dalle truppe di Audinò che volevano entrare nella città proprio da Porto San Pancrazio e di Vascello, eccetera. Ci furono battaglie durissime in difesa della Roma repubblicana. Però dopo il ritorno di Pio IX fu incaricato l'architetto Vestignani per riattarla e rifarla bella. Infatti l'attuale porta di San Pancrazio è un'opera dell'architetto Vestignani. Però, ripeto, dobbiamo ricordare che fu la base della battaglia del 49, del mese di giugno, di quel terribile giugno, che vide a Roma morti e feriti per la difesa della Repubblica Romana. Proseguiamo.
Ma con questa porta abbiamo fatto il giro delle mura della città, ancora no?
No, ci manca poco, perché siamo a Porta Sant'Angelo, che era praticamente una strada dove arrivavano i pellegrini per andare dal Papa, e qui il Papa, per ragioni di giustizia, faceva mettere lungo la strada dei pali con le teste infissate sopra il palo degli impiccati. E la cosa era un po' lugubre, ma dimostrava come funzionava la giustizia a Roma, a molti intenditori poche parole.
Ammonito, quindi.
Ecco, e c'erano queste teste di questi poveracci che sfracellate venivano sommessi su questi pali. Allora le esecuzioni si facevano a Roma in vari posti, si facevano a Piazza del Campidoglio, si facevano a Porta del Popolo, si facevano a Circo Massimo e a Campo Marzio, e si facevano queste esecuzioni dei galeotti, e poi le teste venivano utilizzate in questo modo veramente macabro, ma a cartello di avviso, insomma, ecco, per chi veniva a Roma. Dopo la stessa stagione noi dobbiamo ricordare ancora altre porte, tipo quella, per esempio, i Cavalleggeri, che sta sotto il Castel Sant'Angelo, proprio davanti alla Radio Vaticana. Non è più la porta originaria, sono dei fornici che sono stati ricavati dal passetto. È una storia molto lunga anche di questa porta. Dobbiamo ancora ricordare, per dovere di cronaca, di alcuni nomi, tipo la porta di Santo Spirito, di Saxa è la zona degli inglesi che abitavano a Roma. Poi la porta della fabbrica, che è a nord del Vaticano, perché c'entrava tutto il materiale per la costruzione della chiesa di San Pietro. E poi la Bertusa, e poi ancora la porta del Pellegrino, destinata solamente alla guardia svizzera per entrare e uscire dal Vaticano. Poi le porte di Roma finiscono, non ci sono più altri ricordi, altri che nomi, tipo la nuova porta Aurelia, la porta di Castello. Passiamo alla difesa di Roma da parte del Tevere, che era fatto dalle cannonate che si venivano sparate da Castel Sant'Angelo a chi voleva attaccare Roma sul fiume, e c'erano delle case fortificate dove c'erano in tutto 6 posteulle. Le posteulle erano delle piccole porte dove passava un uomo e un somaro, però venivano chiuse al momento del rischio dell'attacco. Questa in sintesi, e sono le storie delle difese di Roma, difese che rimangono nel libro della storia e nei ricordi di chi ha sempre amato Roma antica e Roma nei secoli.
Allora, abbiamo fatto davvero il giro della città stavolta? Abbiamo concluso?
Abbiamo fatto concluso, ripeto, io avrei avuto bisogno di altre 2 puntate, ma poi c'è anche chi si secca e dice: ma questo signore ci parla sempre di Porto di Roma, ci parli di qualche altra cosa.
No, abbiamo talmente tanti altri argomenti di cui parlare, per cui con le porte e le mura ci fermiamo qui.
Sì, ne ripareremo il secolo prossimo di mura di Roma, va bene?
Va bene Renato, noi concludiamo qui questa rubrica dedicata a Roma. Sì. Renato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, come sempre.
Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.